Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Vatte la Pista la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola: Tracchini, Cipolla, Pecorino, Mascarpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo: Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetto Primo e Spaghetto Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Yannick Sinner vince l'Australian Open 2024.
Buonasera e bentornati a Non Esperti di Calcio, Checco
e Leo.
E siamo tornati qui su Radio Oltrelago come al solito alle 6.
Per una scorpacciata di calcio e tennis.
E tennis, perché oggi va onorata, oggi intro diversa. Con il match point di Yannick Sinner, che dopo 47 anni in pezzettino, a giugno sarebbero stati 48 precisi dall'ultima vittoria nel 76 all'Australian Australian Open, per la prima volta è stato Sinner a Roland Garros, all'Open di Francia di Adriano Panatta, un italiano, un altolesino, come più piace pronunciare al diverbio pubblico, però italiano quale è, quale si dichiara e quale ci ha portato anche tutto il tetto del mondo con la Davis. In finale, vabbè, sta facendo l'ultimo anno, ha avuto una carriera straordinaria che sta ancora migliorando. Diventa campione slam, per chi non si intende di tennis, gli slam sono 4 tornei all'anno che danno più punti in classifica, mettiamola così. Poi sul come si calcolano i punteggi nel tennis, andatevelo a cercare perché è abbastanza lunga. Che dire, io non so Leo se tu l'hai vista, io personalmente l'ho vista tutta, come la semifinale, sveglia alle 4:30, mi ricordo, contro Djokovic. Che partita, che sogno, che miracolo, perché dopo i primi due set sembrava un miracolo. Però onore a un ragazzo che, se penso a un anno più di me e un anno meno di te, Leo, veramente sembra il futuro del tennis, come Alcaraz, come Rune, che però finalmente vince un Grand Slam, il primo dell'anno, battendo Djokovic, che ne ha vinti 10 di fila, non aveva mai perso qua, rimontando 2-7-0, Medvedev, poraccio, con gli spettri anche, no, della finale con Di Nadal di 2 anni prima. Che vittoriona. Tu, Leo, l'hai vista? Sensazioni anche per te che non segui il tennis? Beh, dici qualcosa.
Vi dico qualcosa, sì, vi dico. Allora, io, partiamo dal presupposto, non sono un grande esperto e grande fan del tennis.
Come nel calcio.
Come nel calcio, esattamente, però l'ho vista la partita, perché come ho detto qualche mese fa, Sinner comunque riesce a riunire tutti gli italiani, no? Perché secondo me sono state più le persone che poco interessate al tennis rispetto a quelle invece che sono esperte come te, magari.
Perché è una nicchia più,
esatto,
che altro.
E soprattutto quando uno sportivo riesce a riunire tutto il popolo italiano, vuol dire che veramente è un grande, oltre a un grande sportivo, anche un grande personaggio. Quindi dobbiamo essere tutti orgogliosi. Ho sentito un po' che adesso sono tutti esperti di tennis, mentre, certo, guardavo, certo, la partita, aprivo Twitter e leggevo, no, perché sì, gente che secondo me...
Perché dovrebbe provare più serve and volley, perché è più col back, che poi ci parli il giorno dopo, ma che vuol dire? Non lo so, ho sentito solo lo sport, quindi grazie allo sport anche per l'intro.
Però siamo tutti molto felici, e soprattutto questo ragazzo ha 22 anni, giusto?
22, quindi deve fare 23.
È impressionante che
è
veramente...
Il futuro.
È il futuro, esatto, questo sport... E soprattutto di questo paese, perché veramente dobbiamo essere orgogliosissimi. Io quando guardavo la partita, fieri, orgogliosi, questo ragazzo così giovane e soprattutto nella sua freddezza, no? Perché mi sembra una persona fredda che riesce a calcolare e soprattutto riesce sempre a stare sul pezzo anche in un momento di difficoltà, perché la partita non si era messa
dopo
bene.
Dopo,
no?
I primi due set, quindi. Ricordo una mattina non proprio caldissima di gennaio, che dopo i primi due set esco per fumare una sigaretta e pensavo: adesso però Sinner si deve impegnare sui 1000 americani, sulla terra rossa. Già andavo oltre, invece poi ha fatto un vero e proprio miracolo, anche se c'è da dire Medvedev purtroppo, a mio modo di vedere, il torneo l'ha perso ben prima della finale, arrivando a partite di primo, no, del primo turno in cui perde un set, 5 set con Vassoni, anche ricordo con chi, insomma, ha fatto veramente maratone. Infatti poi a una certa uscita anche la grafica che Medvedev è stato per 24 ore e 40 minuti in campo in tutto il torneo, invece Sinner è stato, mi sembra, per 18 ore e 50, quindi insomma 6 ore in meno sono potenzialmente due vittorie molto più semplici, agibili. Medvedev l'ha perso prima, però stava facendo un miracolo, il primo set ha giocato benissimo, Sinner non stava capendo niente, poi però con la freddezza, come detto te anche nelle dichiarazioni post, no? A me mi è piaciuto anche tanto il messaggio che ha mandato, ringraziando i genitori verso i ragazzi, no? Dicendo io spero che i bambini come me abbiano la possibilità di scegliere, così. Lui era anche un ottimo promettente sciista, eppure alla fine per fortuna nostra ha scelto il tennis. E tanta roba, come qualche mese fa ci ha portato, un mesetto fa ci ha portato alla Davis, che anche quella mancava sempre agli anni 70, sempre con la firma, no? Di Adriano Panatta, che era stato il grande astro del tennis italiano da inizio anni 70 fino agli anni 80 più o meno. Poi abbiamo avuto degli abbagli, vedo Fognini, ma ne ricordo anche altri, però forti Berrettini, che ha fatto
Berrettini
qualcosa,
lasciamo
perdere. Adesso è infortunato, sì, infortunato. Leone penso sostiene altro e si diverte,
non
dice.
È che sostengo altro, lui se sta a divertire, quindi
vabbè,
normale,
è
insomma.
Pure infortunato, però
capisco,
anche Berrettini ha fatto una finale slam, due semifinali, insomma tanta roba. Però questa di Sinner è stata veramente veramente un'impresa storica del tennis italiano, che poi ovviamente leggevo, sentendo podcast, cose, ho letto anche qualcosa, giustamente diciamo così, appassionato di nicchia un po', io mi ci metto dentro, io seguo il tennis dal 2017 in maniera abbastanza anche importante, mettiamola così. Si discuteva, no? Anche su chat aperte di ma adesso il tennis non è più uno sport di nicchia, arrivano tutti, così. E molti la vedono da un punto di vista negativo, invece la vedo più dal punto di vista di Leo, che se uno sportivo riesce a tirare dentro tutti questi è fantastico. A me ha ricordato molto quando Tamberi ha vinto le Olimpiadi di Tokyo, dopo tutto, quando lui doveva andare a quello del 2016, Rio, che si era rotto, mi sembra, si era fatto il crociato poco prima. Lì mi ricordo la gara, io la seguì, quella che poi vinse col Katariot, adesso purtroppo scusate non ricordo il nome, che vinse tutte e due loro. E lì mi ricordo quella gara, tipo ebbe un picco d'ascolti clamoroso, giustamente, e questa anche è stata una finalissima. E invece sono felice che tanta gente abbia vista, per cui l'abbia vista effettivamente. Comunque sono state 4 ore e 3 quarti di tennis d'alto livello, primi due set di Medvedev, gli altri tre veramente di Sinner, che poi si è sbloccato e l'ha vinta. Preambolo finito, ma era doverosissimo fare questa parentesi. Doveroso però anche perché è il nostro compito, e sappiamo che se in tanti ci ascoltate, questo ci fa piacere, parlare di calcio, del football, del campionato che ormai l'Inter ha vinto, che dovrà soltanto confermare nella prossima giornata vincendo a San Siro contro la Juventus con qualche aiutino.
Che pianione, oh mamma mia.
Però parliamo di questa giornata, ovviamente provocazione a parte, stupida ovviamente. Prima della parte della giornata farei qualche piccolo appunto sul mercato, perché oggi noi per una volta registriamo di mercoledì, sì, sembra pazzesco. Infatti ringraziamo anche Anna della redazione, che dovrà editare questa puntata in tempo record. E parliamo un pochino di mercato, partiamo dalla tua squadra del cuore, no? Wow, la Roma, forza Roma, pure questo è l'accento di Napoli, anche se poi del Napoli dovremmo parlare, perché già acquisti del Napoli si sono visti. Sono entrati anche nella partita contro Napoli, mi viene in mente Dendonker, Mazzocchi, Ngonge. Insomma, ha fatto un bel mercato Napoli.
Sì.
Vabbè,
no, molto interessante. Sì, sì, a parte gli scherzi. Mi ha detto di partire dalla Roma. La Roma ieri ha ufficializzato Angeligno col 69.
Numero, sì, sobrio.
Sobrio. Mi pare un po' Jesse Pinkman e Breaking Bad. Un po' una fusione fra Jesse Pinkman e Breaking Bad, per chi insomma conoscesse la serie. E Lobotka. Quindi hanno fatto la fusione. A parte gli scherzi, Angeligno per me, soprattutto per le condizioni in cui l'hai preso, è un ottimo.
Ricordiamo la formula: acquisto con
diritto
di riscatto.
Riscatto a 5 milioni
in caso di qualificazione alla Champions.
Esatto.
E Angeligno, che uno o due anni fa aveva una valutazione di 35-40 sì. milioni, è un colpo. Non so se sia l'ultimo dipinto, ovviamente, dal punto di vista dirigenziale. Adesso
vediamo,
c'è lui.
Vediamo.
Effettivamente, l'ultima gemma, che però possiamo dire dipinto, tanto
puoi dire,
criticato.
Puoi dire,
comunque,
vai.
Ha portato, cioè, ottimi grandi affari. Mi viene in mente l'uscita questa stagione nel mercato estivo. Ha fatto uscite impensabili. Tipo, chi era che è andato per 8 milioni all'Ajax?
Tahirovic,
cioè, cose che no. Però volevo anche un attimo analizzare, no? Perché adesso poi da domani o da domani sarà ufficialmente, non sarà più il DS a Roma.
Sì, insomma, però il 3 febbraio
parliamo però un attimo dell'operato. Questo sì. È l'ultimo colpo, che comunque porta al suo segno.
Aspetterei che è l'ultimo colpo, perché
In entrata più o meno.
Non lo so, vediamo, c'è ancora qualche ora. La Roma sta in questo momento lavorando sul fronte uscite: Belotti verso la Fiorentina, Selic verso il Galatasaray, Kumbulla in prestito secco al Sassuolo. Vediamo se ci sarà spazio per un ultimo colpo in entrata. Si parla di Baldanzi, è molto complicato. Mi hai chiesto
di chi?
De Baldanzi.
Ah, non lo conosco.
Non lo conosci. Mi hai chiesto l'operato di Pinto? Mi hai chiesto di questi due anni, quasi tre in realtà, di Pinto. Guarda, il problema di Thiago Pinto secondo me è stato il primo anno. Quando ha avuto i soldi in mano ha fatto dei disastri. Se ci avessi avuto io avrei fatto meglio.
Però pure vedo molti colpi non in disaccordo, in accordo.
Sì, con certo. Con Mourinho, no, ha fatti Thiago Pinto e Mourinho.
Non so se era un allenatore che stava alla Roma.
Sì. Okay. E Mourinho e Thiago Pinto, però parlando appunto di Thiago Pinto, è comunque il direttore sportivo e porta lui avanti le trattative. C'è da dire che nel momento in cui poteva spendere, quindi solamente la prima stagione, il suo operato ha portato per 13 milioni di Vigna, per 18 Shomuro, insomma sono stati affari terribili economicamente per la Roma, che sta ancora pagando oggi, anche se Vigna poi un po' si è riuscito a riprendere qualche soldino, perché l'hai venduto a 8 milioni al Flamengo, però insomma quelli sono stati degli errori. Sul fronte uscite secondo me lui ha lavorato molto bene, io l'ho sempre detto e lo continuo a pensare.
Beh, è bravo nelle plusvalenze, assolutamente, cioè, è bravissimo a riprendere molti soldi, eh.
Soprattutto Thiago Pinto ha avuto veramente un compito arduo, perché la situazione della Roma, al di là dei problemi economici, non tanto della società quanto, non tanto scusami, dei Friedkin, quanto della società Roma.
Beh, che Friedkin, i vincoli più che altro che gli hanno messo la UEFA.
Friedkin sono è la proprietà più ricca della storia della Roma, quindi spesso le persone non capiscono che questi incacciano un euro, non è che incacciano un euro, non possono farlo. Thiago Pinto ha dovuto lavorare veramente con tante difficoltà, cioè il transfer balance, quindi questo equilibrio deve tenere la Roma, per far entrare un giocatore ne deve far uscire un altro, non è che può, quindi esatto. È veramente una situazione complicatissima. Lui secondo me in uscita ha lavorato bene quest'estate, ha venduto Tahirović a 8 milioni che al di là ha fatto 5 partite, Volpato e Mistori ci ha fatto 12-13 milioni, c'è anche lui che non stanno a giocare perché esatto. Giocano. Ha venduto Ergatto Felix alla Cremonese per 10 milioni e Felix c'ha dei piedi, ragazzi, ve giuro, non si sa veramente.
Se pensi che da quei 4 ha tirato fuori 30-35 certo. Milioni, un fenomeno, cioè è stato bravissimo.
È stato bravo, quindi da questo punto di vista Thiago Pinto ha lavorato bene.
Pure entrata.
Comunque lui poi andrà via dalla Roma con un curriculum, secondo me importante, perché dice, io ho lavorato con Mourinho, perché non è che la conference ha vinto solo Mourinho, ha vinto anche Thiago Pinto, quindi ho lavorato con Mourinho, ho vinto una Coppa Europea che non si vinceva da un secolo, ho portato Lukaku, ho portato Dybala, ho portato anche Mourinho, in realtà ho fatto una finale Europa League, quindi l'operato di Thiago Pinto secondo me alla fine non dico che va rivalutato, però non è stato così negativo come penso. Il problema è stato, come ho detto prima, il primo anno. Lui secondo me non ha avuto, non è quel tipo di direttore sportivo in grado di andare a prendere, che ne so, l'Allison di turno in Brasile che costa 5 milioni, quindi fare il Sabatini non è il suo compito. Quindi insomma, lui
come dimostra, esatto, che poi è andato a prendere il Lukaku, il Dybala, giocatori già affermati,
certo.
Però per esempio, secondo me l'operazione Dybala, che se dice sì, non c'aveva più offerte, non c'aveva più nulla, non c'aveva più quello, però comunque convincerlo a venire a Roma è stato veramente un grande colpo. Io ho detto Totti, no.
No, la Roma si è messa sulla riva del fiume ad aspettare.
Esatto, è arrivato. Non c'era più altro, è stata molto brava. E poi, se mi posso permettere, con 4 milioni e mezzo più bonus a stagione, è un contrattone, considerando, ma in senso molto buono, considerando i prezzi di gira adesso. Cioè, Dybala va via dalla Juve, ricordiamo, ultima offerta della Juventus fatta per il rinnovo era 8 e mezzo. Cioè 8 milioni e mezzo Dybala rifiutato, perché era convinto ad avere, che lui richiedeva 10 milioni, era convinto ad avere 10 milioni così, la Juve poi si è rotta e un po' per scusa, un po' secondo me anche per verità, è stato dichiarato al giocatore, non era più nel discorso tecnico della prossima stagione. Però lì per esempio ha fatto un gran colpo, Lukaku è stato un gran colpo e quest'anno è molto decisivo. Noi ci scordiamo sempre, ci sarebbe un certo Tammy Abraham che il primo anno ha fatto 27 gol in stagione, nella Roma ne ha fatti mi sembra 18-19, sì. Un gran colpo e soprattutto l'ha preso a 20 milioni?
Abraham no, 40.
Scusa. 40 milioni, scusami. 40. No, stavo a pensare alla differenza più che altro, perché infatti ci sono offerte di 60 milioni, ci sono state di 70 milioni, mi sembra l'Aston Villa qualche stagione fa. Cioè,
adesso che ho crociato Abraham, io ho la sensazione che il prossimo anno sarà il centravanti titolare della Roma Abraham, perché
penso di sì,
credo anche Lukaku, perché se non arrivi in Champions sarà impossibile,
e 37
tenerlo.
Milioni comunque, no, sia e uno e due, ok, che arrivi in Champions hai fondi, però devi comunque buttare via, e certo. La carta d'identità di Lukaku ci dice ormai c'ha 31-32 anni,
sì.
Non è più giovane, sì, però sì. Sta facendo la differenza, e la Roma adesso comunque avrà una stagione davanti ancora, perché per adesso due vittorie con De Rossi, dopo parleremo della seconda, mettiamo quella in Arabia 3, però vabbè, quella...
tutte 3 per 2 a 1,
sì,
eh?
Sì, sì, esatto, il trademark, trademarco de... Occhio, de De Rossi, occhio, il trademark di De Rossi è il 2 a 1.
Per adesso,
e per adesso altri colpi in entrata. La Juventus questa mattina, se via Sinner e Alcaraz, non quello dei tennis magari, perché quello è un fenomeno, secondo me pure a pallone ne sarebbe. Centro la pista del Southampton.
Ma bravo questo ragazzo,
no, è un ottimo giocatore, bravo, anche i numeri non mentono, il riscatto è altissimo.
Operazione perché... un po' l'aggiunto di questa, secondo te? Come, beh, come la vedi? È un'operazione,
beh, un giocatore interessante, più... è già un giocatore più affermato, non... Infatti il riscatto è, ovviamente adesso sta facendo revisioni mediche, la formula è diritto di riscatto a 35
veramente?
Milioni mi sembra, sì, è altissimo.
Ammazza,
no, ma è un gioco, è 2002, è un giocatore molto molto promettente, che ovviamente alla Juventus serve, perché la Juventus effettivamente centrocampisti centrali puri, c'ha Locatelli, Rabiot, Miretti, che poi non è puro, e McKennie, che è tutt'altro che puro. E in teoria c'erano anche Fagioli e Pogba, però uno va in slot machine, uno si allenava con Schwarzenegger, e quindi fai uno più uno, due centrocampisti in meno, questo è più uno slot in più. Lo vedo un po' alla Rincon quando arrivò la stagione, arrivamo in finale, Cagnaccio Rincon messo lì in mezzo. Gagnaccio era Rincon, citazione de calcettate in quel
de Latina.
De Latina, lasciamo perdere. Però mi sembra un giocatore interessante. Certo, se viene e fa il fenomeno e la Juventus arriva in Champions, a disponibilità economiche, avrà uscite come sembrano esserci, un pensiero ci vorrebbe fare. 35 milioni sono pochi, però innanzitutto vedemolo giocare, poi perché conoscendo Allegri per 6 mesi dice pure che facciamo qualche partita per riposare. Però
porta,
certo,
Juve, la centro, perché sì, c'è Fagioli, Pogba ormai,
e ti posso dire, Miretti non sta convincendo così tanto,
no,
anche se in realtà alla fine è un buon giocatore, però
meno di quello che sembrava inizialmente, no?
Beh, all'inizio lui sembrava il Fagioli il Miretti, no, un po' così. Invece Fagioli, ribadisco, la Juventus con Fagioli, per quello che è successo, che lo ha perso uno dei centrocampisti, secondo me uno delle mezzale più importanti in Serie A, anche sì, per il ruolo che aveva nella Juve. L'anno scorso anche assegnato Fassi, cioè Fagioli è un ottimo giocatore, valutazione tra l'altro, infatti da ricordare, sarebbe di 35 milioni di un signor giocatore, comunque è 2001, quest'anno farà 23 anni, ancora giovane, tornerà per l'ultima partita di campionato, però insomma per la stagione prossima la Juventus, se effettivamente magari trova questo grande giovane in Alcaraz, andrà riscattato, a un centrocampo anche molto giovane, Fagioli, Militec, poi vediamo. E ci manca Sinner, mo forse sentivo anche Djokovic con diritto di riscatto per un po' di esperienza lì in difesa, mo vediamo un attimino. Paragoni tennistici a parte, altri grandi acquisti non ne sono stati fatti, no, in Serie A, grandi perdite, no, ecco, una segnale è Strefezza che dal Lecce va al Como, insomma la stavo portando, questo più fa la rosicata ai fanti allenatori che lo pagava, l'asta mia stava pagando tipo 50.
Quanto? 50. Tra... ma è un pazzo, manco Diaco Vinto, 50 crediti.
Non insultiamo Filippo, per favore.
Ah, Filippo, ma 50 crediti per Strefezza, ma che te
fa calcio, gran giocatore.
Ma che sei ubriacato?
Però va al Como, va al Como.
Sei ubriacato prima di piastre, perché devi bere 8 birre per piastre Strefezza.
Io ho preso Simone Bastoni dell'Empoli a 11.
Vabbè, infatti, vabbè, ma te calcio, capisci?
Però sono secondo, però sono secondo.
Ti dice bene.
Mi dice bene, ma molto culo. No, vabbè, cavolate a parte, buttiamoci in quella che sta la 22esima giornata di campionato. Prima citerei velocemente la classifica.
Vai, cita questa grande
che
classifica.
Riporta davanti l'Inter con una partita in meno. Che rosicala, entusiasta,
che
bello.
Questa cosa,
beh, è pesante perché questi stanno a più uno con una partita in meno e c'è lo scontro diretto. Domenica alle 8.45 l'Inter potrebbe essere la vittoria della staffa, in effetti la Roma si riporta al quinto posto, però c'è la Fiorentina e la Lazio con una partita a meno, idem il Bologna, idem il Napoli, quindi sto quinto posto pure qua un po' con l'asterisco, però con la Juventus insomma per la, quando è stata prima, poi la prima settimana è durata sta storia. Insomma, la Roma però si riporta là, piano piano, la Juventus torna giù, Milan passo falso, perché dopo il pareggio della Juventus, ne parliamo, se avesse vinto dovrebbe andare a 49, che sarebbe stato intanto meno 4 alla Juve, infatti Milan rimane lì, passo falso però con un Bologna che, abbiamo detto, ha sempre fatto un'altra stagione, adesso si sta un po' perdendo, adesso è tornata all'ottavo posto, purché con una partita in meno, però è sempre lì, comunque sia, parliamo di una squadra che sta facendo bene. Adesso però parliamo di tutte quante.
Vai, dici la prima partita qual è stata.
Entusiasmante, sempre le più belle, sempre quelle che al sabato alle 30 e venerdì alle 8.45 te poi perde. Cagliari-Torino 1-2, spiace, perché spiace per...
Perché?
Sempre per il Don, no, per il demone, no?
Non demone.
No, per non Claudio Neranieri, l'uomo da testaccio. Spiace, però il Torino, vittoria importante perché le altre rallentano, eh? E sta lì a 31 punti. 31 punti cosa vuol dire? Con una partita in meno, meno 1 dal Napoli, meno 2 dal Bologna, meno 3 dalla Lazio e meno 3 anche dalla Fiorentina sesta. Con quella partita in meno, se eventualmente, che adesso... Scusa, perdonatemi, non ricordo, adesso andrò a vedere. Ci sarà Torino-Lazio in casa. Se il Torino dovesse vincere, sarebbero tre punti pesantissimi.
Supererebbe la Lazio?
Supererebbe la Lazio. Il Torino che dimo sempre sta lì, sta lì, sta lì.
Torino in questo momento...
In questo momento è in piena corsa per l'Europa League. Ma anzi, per la Champions. Perché Atalanta con 21... Cioè, alla fine, di tutte queste, quella più sfavorita è la Roma. Perché la Roma ha 35 punti con 22 giornate. Atalanta, Fiorentina, Bologna... Lazio e Napoli e Torino tutte con una partita in meno e sono tutte dai 31 ai 36.
Però conta che Bologna e Fiorentina dovranno recuperare la partita fra di loro, si scontreranno. L'Atalanta deve andare a giocare a Milano con l'Inter e la Lazio deve andare a Torino, quindi faccio fatica a pensare che l'Atalanta vince, la Lazio vince, la Fiorentina vince, insomma,
stanno tutte là, però attenzione,
perché sì, hanno una
però
partita in meno,
dalla decima posizione alla sesta, alla quarta, adesso ballano 85 punti, quindi molto interessante.
Sì, può arrivare chiunque, cioè.
Può arrivare chiunque, invece il Cagliari rallenta e la lotta anche di salvezza è interessante, perché sì, a parte la Serenitana,
la trovi baldanzosa?
No, guarda, non te ce mando perché stiamo in diretta, però te ce manderei molto volentieri. Dal 17esimo punto, porca troia, mo scusa il termine, dell'Empoli.
Ma no,
dal 19esimo posto dell'Empoli, 17 punti. Al 15esimo il Sassuolo, 19, 2 punti, 5 squadre in 2 punti. Magari il Sassuolo, magari, se me posso permettere. Mo che piano con Bulla, sicuro ce vanno. No, cavolate a parte, dal 19esimo al 15esimo posto ballano 2 punti. Due punti, stanno tutte là, praticamente Verona, Udinese e Cagliari, sono tutte e tre 18, pago a differenza reti, non stanno, cioè tanto il Cagliari è 18esima, però stanno tutte là. E attenzione, il Cagliari che adesso in casa anche non riesce più a vincere, tornato un momento un po' di difficoltà per la squadra di Claudio, invece il Torino ha detto bella Lilo vittoria, tuo. Gran gol di Ricci, Ricci molto interessante, sta facendo un'ottima stagione.
Beh, pure andare alla Lazio Ricci, poi insomma,
sta facendo un'ottima stagione Ricci. Sarei stato curioso di vedere la Lazio, però in senso una semi-big, no, una big. Però preferisco vederlo magari il prossimo anno più rodato. Se hai altri commenti su Cagliari-Torino, se no andiamo alla prossima.
No, direi di no.
La prossima invece, a proposito di squadre a 18 punti, l'Udinese che perde 2-0 in casa dell'Atalanta. Gran vittoria, due assist di De Ketelaere. Ma parli un attimo di De Ketelaere, di Charles, che quest'anno comunque si sta un pochino riprendendo.
No, no, più che un pochino, sta facendo un'ottima stagione, probabilmente gioca più in una squadra, insomma, che riesce anche a far sì che le sue caratteristiche possano venire fuori. Nel Milan bisogna dire che non ha mai impattato, probabilmente non c'è mai stato feeling con Pioli. Il problema di De Ketelaere principalmente è stato quello di essere, insomma, stato pagato più o meno una trentina di milioni, e quindi questo è stato sicuramente un problema, perché arrivi al Milan, vieni pagato 30 milioni, ci sono grandi aspettative. Secondo me è un giocatore potenzialmente molto interessante, mi sembra un po' gracilino, cioè io lo vedo, mi sembra un giocatore un po' gracilino, oltre
un po'
che,
Colpani,
oltre che è tipo il gemello di David Bowie, però a parte questo
speriamo faccia la stessa fine,
vabbè, speriamo di no. È un po' gracilino, però tecnicamente secondo me non si discute, è interessante. E comunque un allenatore come Gasperini, che secondo me rispetto a Pioli riesce, no, a valorizzare di più i calciatori, si sta vedendo, sta fatti facendo bene. E c'è da dire che mentre il Milan c'hai Giroud, c'hai Leao, c'hai Pulisic, c'hai tanti giocatori di qualità, là magari fai fatica a uscire, no, a uscirne fuori. Invece qui l'Atalanta, se gli levi Scamacca, non è che là davanti c'hanno Stefano Muriel ormai. Muriel ha preso, non lo so, hai visto chi è Muriel, non gliela fa più.
No, che poi sai che hai detto una cosa interessante sul punto di vista tecnico, no? Che De Ketelaere è un giocatore molto tecnico, anche perché poi sì, non è un giocatore che fa della forza. Io ricordo un'occasione contro la Roma, contropiede, sì, non è che è andato lì veloce a spaccare la porta, è andato lì appoggiato, niente di che.
Tirarla addosso a Rui Patrizio oggi è un'impresa.
Esatto, perché... eppure ce l'ha fatta. Però lì in mezzo, che a parte Miranchuk, no, non ci sono tanti giocatori di qualità. È molto più l'Atalanta è forte perché ha tanta sostanza. Tutti, da Kolasinac, da Ginzidi a Scalvini, Ruggeri sulla fascia, anche Olmo, gran colpo. DeRon, Henderson, Scamacca, sono tutti giocatori molto di sostanza e forza, paradossalmente. De Gadrer e Miranchuk, fatti di sola tre quarti, hanno una buonissima tecnica. Fanno bene, l'Udinese non commento tanto, ti ripeto, alla fine è quello, è il momento negativo. Vorrei un attimino anche dire, mi dispiace per un portiere che l'anno scorso ha fatto tanto bene, si parlava anche di un trasferimento, Silvestri, che quest'anno addirittura, quest'anno, da un pochino...
gioca più.
È relegato addirittura in panchina con Padelli, che...
gioca Padelli?
No, no, no.
Vabbè, ah, insieme. Però.
Gioca Okoye, sì, sì, stanno in panchina a chiacchierare.
Okoye.
Dopo Okoye. Finisce 2-0 per l'Atalanta, che la risolve, che deficienti, che la risolve nel primo tempo, gol di Miranchuk e di Scamacca, doppio assist di De Gadrer.
Mi aspettavo di più dall'Udinese, perché comunque quando c'è Cioffi, che ci ha avuto un problema questa, io ti dico che hanno perso, perché Cioffi si è presentato a Bergamo senza il maglione a collo alto, e quindi mi ha fatto già, appena ho visto la prima immagine, ho detto, oggi l'Udinese perde, perché lì...
Che poi, se mi posso permettere, l'Udinese è pure molto sfortunato nel calendario, perché 3-0 col Bologna, poi c'ha avuto a Lazio, ha perso 1-2, ce può sta, poi c'ha avuto a Fiorentina, che ha pareggiato 2-2 fuori casa, ce può sta, gli ha detto una sfiga, rubata, perché col Milan che ha perso 3-2, mi dispiace.
Vabbè,
però, e qua l'Atalanta. Adesso poi l'Udinese lo dovremmo vedere adesso, che per esempio avrà il Monza, e poi avrà la Juve, Moraccia.
Udinese. Ah, la prima campionato quando ancora dice che Juve va bene,
stai
mi
zitto.
Ricordo, molto...
Stai
vabbè,
zitto.
Poi in realtà sta a fare anche il campionato, la Juventus.
Gioca bene.
Fino a prima della partita all'Empoli.
Che di cui tra poco parliamo.
Vai.
Udinese un po' così, ci ha avuto un calendario difficile, mo, però tipo col Monza mi aspetto faccia punti. Un Monza che tra l'altro in questa giornata finalmente torna a fare punti importanti, anche se per il decimo, dodicesimo posto, sempre lì.
Dici, eh? Sì.
Sì, andiamo avanti.
Partita, ti posso introdurre io questa grande partita?
Milan-Bologna.
No, c'è stava prima
no, c'era
Juve-Empoli.
Non è mai accaduta.
Fammi parlare di Juve-Empoli. Sabato alle ore 18, non sbattere il pugno sul tavolo, perché bisogna parlare di, questo gran, di questa
cazzo.
Grande partita. Così poi tu fai il tuo monologo, parto io. Juve-Empoli finisce 1-1. Che dire della partita? A parte le nostre solite cazzate, c'è da dire che la Juve...
Vericolata,
io
così.
Parto da un presupposto.
Tutto così.
La scelta folle di Allegri ha sbagliato completamente la formazione ed è forse la prima volta in stagione. Io
e di fatti
non capisco
diciamo.
Perché ha fatto giocare Milik. Al di là dell'espulsione, per me quel ragazzo che potenzialmente molto forte, che è Ildiz, no?
Con la stella.
Mi spieghi perché? Cioè, tu sai perché Ildiz non ha giocato? Io non ho capito. Secondo me ha fatto una scelta abbastanza forte.
Me lo volevo anche far riposare un attimino.
Ma gioca una volta a settimana.
In senso anche di non metterli sempre di essere titolare, così ripeto. Allora, però ti faccio un altro discorso.
Ma
comunque sia, tu
discorso.
C'hai anche Milik, che è un giocatore importante, perché comunque l'hai pagato. E per la situazione economica da Juve, il fatto che il giocatore l'hai comprato per pagarlo, o devi far giocare. E soprattutto, con tutto il bene, non è che sei andato a far giocare un altro giovane, tipo c'aveva ancora Caio Jorge. Ha fatto giocare Milik, un giocatore di esperienza, che quando ha giocato titolare l'ultima volta l'aveva fatto tripletta, che in un Juventus-Empoli te può fare uno, due gol, te può dare una mano alla squadra. E invece, paradossalmente, se mi posso permettere, è più colpa di Milik. Scelta folle ha fatto, per chi non l'ha vista, andate a vedere l'entrata che ha fatta. A me dispiace ricordarlo, uguale a quella
di Malinowski,
uguale a quella di Berardi, o sbaglio, identico, gamba alta, altezza, caviglia o poco più, rosso, ed è giusto che sia così. E uno poi però si chiede perché con Berardi e con Malinowski ne è stato estratto il rosso. Malinowski, vorrei ricordare, neanche un fallo, infatti lì poi Mourinho. Demoni nella testa. Allegri andò nello spogliatoio a dire all'arbitro quello gli poteva rompere la caviglia al ragazzo, ed è vero. Ecco, poi ritorniamo sempre lì, il problema degli arbitri d'Italia è che non c'è una linea arbitrale, ognuno arbitra come gli pare, e questo non è rosso, per me è pure più, è rosso per due giornate, per entrata no pericolosa del più. E io mi chiedo però perché lì no. Comunque sia,
ti
la
dico,
scelta sbagliata
dico.
È di Milik. Perché sì, tu vai a giocare Milik Vlahovic. Milik è un giocatore che comunque sia in standi ha fatto la differenza. Il resto della formazione toglie.
Chiesa dov'era?
Chiesa è infortunato. Poi si sta riprendendo. Ci dovrebbe essere per l'Inter. Giustamente, scelta giusta di far giocare Alessandro al posto di Danilo, perché Danilo era diffidato. E andare a Milano senza Danilo sarebbe stato, secondo me, un suicidio sportivo dal punto di vista difensivo, quantomeno. Per il resto la formazione è quella che poteva, pure a centrocampo io mi chiedevo, no? Perché fa giocare questi, poi ho detto, ah, c'ha soltanto questi, McKennie, Locatelli, Miretti, pure che Rabiot era infortunato, ma anche lui lo dovrebbe recuperare per la squadra di, per la partita di San Siro.
Però, ti dico,
Ildiz l'avrebbe comunque fatto giocare a Milano, adesso giocherà per forza.
No, perché poi nel post partita Allegri mi pare una stoccatina, non lo so, c'è stato qualche problema tra Allegri
male, ha detto gli ha fatto bene fare la partita. Okay, e secondo me è quello, infatti volevo giustificare sulla scelta di Milik. A un giocatore così giovane, che comunque veniva da 5-4 partite di fila da titolare, una partita con l'Empoli ci sta anche che lo fai riposare, proprio perché è con l'Empoli e non lo fai partire subito titolare dicendogli tu sei forte, sei fondamentale, però impara anche a stare in panchina quando sei importante, così quando entri mi devi spaccare la partita. Infatti poi quando è entrato con un grande impatto. Il problema qual è? Tu fai giocare a Milik dicendo c'è un giocatore d'esperienza, l'ultima volta ho messo titolare in Coppa della Fusione mi ha fatto tripletta, mi può fare qualcosa, mi deve dare qualcosa. E lì erroraccio proprio da un giocatore anche d'esperienza come Arkadiusz Milik. E quello è il problema.
Sì, questo è stato il problema.
Che ha veicolato la partita.
Io sono sempre dell'idea che...
devo giocare più forti.
No, sì, quelli che stanno meglio. Cioè Milik... Poi a me non è proprio piaciuta l'accoppiata Milik-Vlahovic. Secondo me la Juve ha bisogno di un centravanti, quindi potrebbe essere anche Milik che lasciavi fuori Vlahovic.
Piuttosto Ildiz. Però come fa
Ildiz, cioè nelle caratteristiche...
Però come fa a lasciare fuori Vlahovic in questo momento?
Infatti avrebbe dovuto fare Vlahovic-Ildiz, secondo me. Milik, te entra... Levi Vlahovic a mezz'ora dalla fine, magari sul 2-0, Levi Vlahovic e fa 20 minuti Milik. Cioè io l'avrei visto, poi non è che dici ha fatto questa scelta folle che ha messo Scesa di centravanti.
La scelta folle l'ha fatta Milik nel fazze stelle,
certo.
Ripeto, fai giocare Milik.
Però poi
la sicurezza.
La partita che io l'ho vista tutta, devo dire che la Juventus, secondo me l'approccio iniziale della Juve comunque non era stato, secondo me,
più che altro era stato molto buono quello dell'Empoli.
Quello dell'Empoli è stato buono.
Che era molto aggressiva Juventus. Milik si spella al 18esimo.
Esatto.
E la Juventus il primo quarto d'ora, che poi quello è stato, a parte
ha sofferto,
non giocava, cioè non buttava via il pallone. L'Empoli l'aveva preparata molto bene e mi ricordava molto quelle Coppa Italia col Frosinone, cioè la Juventus inizio, infatti ho detto potrebbe essere stile quella, poi magari finiva 6-0, però mi ricordo che il Frosinone attaccava alto i primi 10-15 minuti, la Juventus molto in difficoltà, poi trovava i quadri, poi ha trovato un gran gol proprio di Milik e lì poi si è sbloccata. E qua invece è stato il contrario, Milik fa quella scelta folle e da lì in poi la partita è veicolata, perché la Juventus si è dovuta difendere su un possesso palla, era realtà sterile dell'Empoli, che a parte il gol del Baldanzi nella ripartenza alla fine che chiude UEA non ha avuto nulla, però la Juventus ha difesa bene, trova il gol su calci d'angoli, quest'anno sulla Juventus dai calci piazzati è la squadra che ha fatto più gol in Serie A,
sì.
E la dimostra ancora e segna ancora Vlahovic, da segnalare, momento di forma straordinario, 2024 ha già trovato 6 gol in 5 partite.
Quiniz Lukaku.
Nessuno, meno male. 13 gol in stagione. L'anno scorso aveva fatti soltanto 10. Sarvia, secondo me, e se continua così, una stagione da 20, perché no, 25 gol. Una stagione sarebbe importante dopo, soprattutto quella dell'anno scorso, anche perché quella prima, che era arrivata a metà, comunque ne aveva fatti, mi sembra, 25-30. Ne aveva fatti tantissimi.
Questo sicuramente per Vlahovic è il momento migliore da quando... da quando sta la Juventus.
Beh, assolutamente. Insieme all'inizio di stagione dell'anno scorso e di quest'anno, che aveva iniziato a bomba, poi l'anno scorso si è perso.
Sì,
quest'anno ha iniziato a bomba, infortunato, però un dato importante c'è.
Qual è questo dato?
15 partite titolare, 13 gol e 2 assist. Sempre decisivo quando gioca titolare.
Vlahovic
è un giocatore straordinario.
Io a pagare tanto era strano prima vederlo. 5
milioni.
Secondo me non era scattato inizialmente il feeling con Allegri. Adesso la Juventus funziona meglio, anche Vlahovic finalmente riesce a tirare fuori le cose migliori che ha, quindi soprattutto è
poi,
finalizzatore, cioè Vlahovic è uno che in area di rigore,
bravo,
hai visto, ha toccato una palla con l'Empoli in area gol. Cioè gli attaccanti, io sono sempre l'idea che l'attaccante deve fare questo, poi
come con Lecce anche.
Esatto,
il
come
primo
Lecce,
gol era la prima vera occasione che ha avuto.
Certo.
E è lì, ma l'ha masticata e me l'ha presa male, non voleva mettere là, però l'ha messa dentro.
Sì, assolutamente.
E questo è l'istinto, poi mi ricorda molto il Vlahovic di Firenze, che anche lì lì aveva molte più occasioni, però infatti lì segnava molto
era
di
anche
più.
Però oltre era anche assist man, cioè Vlahovic l'aggio, perché chiaramente il calcio italiano rispetto a Allegri è più corale,
è l'antitesi,
no? È l'antitesi, quindi chiaramente gioca anche in maniera diversa. Là era un calcio più corale, Vlahovic faceva parte proprio di un calcio più collettivo. Qua la Juventus che punta più sulle individualità, quindi sui singoli. Kostic che crossa magari perché c'ha quella qualità. Vlahovic che
però Kostic non ne parliamo.
Però comunque io gioco, cioè ti giuro, la Roma gioca
certo.
Adesso Maria D'Angelino, però a parte questo la Roma gioca
da terzino,
cioè magari ci avessi Kostic, ero già al circo massimo, stavo già là.
Vabbè, certo.
Però devo dire, la Juventus fa, e io ho sempre detto, non si possono vincere, cioè adesso era nata questa cosa, la Juventus vince, io leggevo, la Juventus vince tutte le partite, c'era questa convinzione, la Juve doveva vincere tutte le partite, prima o poi...
Che poi questa, un 11 contro 11 probabilmente l'avrebbe vinta,
sì, ma guarda, la stava vincendo, la stava anche 10 vincendo, contro 11, sì. poi
prende il gol del Baldanzi,
Baldanzi fa un gran gol, la Juventus secondo me in quel momento si è schiacciata troppo, perché Allegri, che comunque sicuramente ha questo difetto a un certo punto, no? Perché là... Però, è vero, hai un uomo in meno, fai gol, però secondo me chiudersi così e schiacciare, cioè la Juventus è molto brava a difendersi, però quest'anno secondo me la linea difensiva è più alta rispetto agli anni passati.
Vabbè, questa però
l'Empoli si era proprio abbassata,
però è pure in caso singolo, stai in 10 contro 11,
certo, ma
dal,
caso anche
dal 18esimo, cioè, diciamo,
se quello tira il gol, fa quel gol all'angolino,
sì, capì, magari Baldanzi invece pialla così, abbia un po' più centrale, certo, la cosa, ecco, io poi sono convinto, esatto, l'Empoli non segna con quel gran gol, perché poi un gran gol da fuori area all'angolino, bel tiro,
pure Mancino
probabilmente non segnava l'Empoli,
no, no,
però comunque onore all'Empoli che invece è stata brava
di Davide Nicola,
bravo, sto dicendo, ottimo lavoro di Nicola proprio nell'approccio, che appena la Juventus è stata espulso, sai, una squadra comunque sia, anche con la Juventus che è forte in 10, magari se schiaccia, la fa giocare, dice tanto un po' fa nulla. Invece ha preso le palline in gioco per tutto il tempo, come è giusto fare quando stai contro 10. Certo. Ha fatto bene, pareggio alla fine meritato. Ha tenuto il pallone, la Juventus ha fatto un tiro in gol, l'Empoli ha fatto un tiro importante in gol.
Certo.
Bravo, punto fondamentale per quest'Empoli, per rimanere lì appunto aggrappate al gruppone di quelle 5 che abbiamo citato prima della cosa. La Juventus sarà lenta, poi l'Inter vincerà il giorno dopo, la sera, a Firenze. Adesso l'Inter è prima con una partita in meno, quindi veramente adesso più fondamentale che mai. E paradossalmente la settimana fa si parlava di questo big match, anche perché Juventus, come ci si aspettava, secondo me con una partita appunto normale, senza espulsioni,
arrivava la prima in classifica,
arrivava prima, e soprattutto l'Inter doveva andare a giocare a Firenze a meno 4 e un eventuale anche pareggio se Nico Gonzalez se impara a tirare i rigori,
se mi nonno c'ha la Sivalla, era
no, flipper, però esempio quindi... stupido, se avesse segnato su quel rigore l'Inter sarebbe stata a meno 3,
magari la perdeva pure, perché poi l'Inter era in difficoltà in quel momento,
ma anche perché la Fiorentina forse avrebbe meritato il pareggio, ma
per
dopo
te, però c'era il rigore su per la Fiorentina, quello di Sommer, che per me non è rigore, lo
no,
sai?
No, quello di Sommer non è rigore. Non è rigore, c'era però prima su una trattenutissima, sì, su Buonaventura, che sì, sta in aria.
Quello di Sommer per me,
no,
non è
quello
rigore.
Quello di Sommer no, perché tocca prima il pallone.
Cioè, questo vizio, il VAR funziona malissimo.
Non funziona.
Non, perché questa cosa del fermo immagine, devi vedere tutta l'azione Sommer.
Esatto,
prende, se tu te fermi sul fermo immagine e te via la testa, chiaro, se te fermi in quel momento è rigore. Vedi,
però
immagine,
poi... Oh, dopo partita, 5 minuti dopo, si vede che tocca di,
ma
di un attimo,
certo,
prima, però tocca prima il pallone e poi l'uomo. Quello non è mai fallo. Poi, parlando del caso dei portieri,
ha ragione Allegri su una cosa. Scusami se ti
certo,
interrompo.
Certo.
Ha ragione Allegri su una cosa. Secondo me è l'unico che ha detto in questi anni la verità, o comunque la cosa, secondo me, più vicina alla verità sul VAR. Che purtroppo è uno strumento, dovrebbe essere in teoria oggettivo, ma che purtroppo è soggettivo, perché gli arbitri fanno come gli pare. Allegri ha detto nudo e voi continuate a dire volete l'oggettività, ogni arbitro valuta la... ed è vero,
e soprattutto ogni partita c'è una direzione diversa, cioè Juventus-Empoli la dirige quello che ha diretto Juventus-Sassuolo,
certo,
neanche per loro, per in teoria, per il suo ragionamento, rimanendo, diciamo, se fosse rimasto affine al suo pensiero, quello è Milik nel rosso.
Beh,
e quello è il rosso tutta la vita.
Certo.
Lo dirige chi è che ha diretto la partita? Cioè, lo dirige Marianelli.
Quello Marianella, là, il telecronista.
No, Marianelli. Marianella.
Marianella.
Incredibile.
Incredibile, il rosso
no,
per la Juve.
No, quello là è...
Palla per Milik.
Piccinini. No, lasciamo perdere. Palla per Milik, rosso. Palla per Milik, la perde, è rosso. L'arbitrava qualcun altro, non era rosso, l'arbitrava lui, era rosso. Come lì, qualcun altro arbitrava la partita di Fiorentina-Inter, magari Orsanzo, chi l'ha arbitrata, sinceramente, Aureliano, l'arbitrava Orsato, quello su Sommer diceva fammi vedere tutta, vedeva ok, non è rigore, però su quell'altro dava rigore, sul gol di Lautaro la spinta diceva ok, è troppo evidente, non è gol, lui ha dato gol, so tutti, il problema è questo. La linea arbitrale, ma come in ogni cosa, ci sono delle regole, le regole vanno seguite, però il problema di questa, mi dispiace di questa situazione imbarazzante che c'è in Italia a livello arbitrale, che invece ogni arbitro ha la propria interpretazione delle regole, Cioè, è come le regole stradali, c'è uno stop, te devi fermare. Poi ci sarà sempre uno stronzo che invece dice: io non mi fermo, se mi fermo un po' dopo, se mi stanno arrivando addosso. Capito? Perché dice: se no, io devo pure pagare assicurazione. È quello il discorso. Ognuno poi ha l'interpretazione delle proprie regole. E no, questo è un errore. Perché invece, una cosa che invece in Europa funziona praticamente sempre, lì invece c'è una linea. Per esempio, in Inghilterra, una cosa che a me piace tanto in Inghilterra, d'arbitraggio e tutto, sono molto coerenti. Cioè, tutte le partite, tutti i casi simili, hanno praticamente 99% delle volte, 90% lo stesso esito. In Italia, come vedi, ma cosa stupida, il fallo di Milik al 33% di risultato che l'hanno espulso, nel 66% dei casi dello stesso fallo identico, neanche giallo tra un po'. Quindi questo è il problema. Il problema per la Juventus è che appunto ha pareggiato, l'Empoli invece gran punto strappato, la Juventus così facendo rallenta, l'Inter adesso è più uno con una partita in meno, quindi scontro diretto, ribadisco, è ancora più fondamentale. E questo è stato, andiamo un attimino avanti con Milan-Bologna e qua il Milan, grande occasione persa. Perché? Perché se Milan avesse vinto sarebbe andato a 49, a meno 4 la Juventus,
sì, sì, sì,
che non vuol dire nulla, però intanto meno 4 mette un po' di pressione, sì. Però il Milan viene fermato da un ottimo Bologna,
un grande
e
Bologna.
Viene fermato, se mi posso permettere, da una problematica che è emersa clamorosa, che poi è anche molto singolare, perché il Milan è una squadra che i rigori ha sempre segnati, qua non uno, due rigori sbagliati da due rigoristi diversi, e questo è grave grave. Il rigore di Hernandez, io ecco vorrei far capire per chi dice: ma perché sta annullato il gol? Perché dopo il palo chi ha tirato il rigore non la può toccare, quindi questo è proprio regolamento e qua non c'è interpretazione, no, questa regola, certo. Perché ho già sentito: ma che cazzo fanno? Ma cos'è? L'ha toccata prima lui. Cioè, questo fa capire anche la gente calcio, mi dispiace, non ci capisce un cazzo, perché quello regola.
Così no, però calma.
È una regola che c'è da sempre. Se il rigorista tira, prende il palo e non c'è tocco del portiere, non può ritoccarla.
Sono
e quindi invece Giroud sbaglia, gliela para Skorupski, gran gol di Zirkzee che si dimostra ancora un fenomeno. Orsolini poi la pareggia al 92esimo sul rigore, il terzo della serata, segnato stavolta dal Bologna, anche se Magnano aveva intuito. Doppietta Loftus-Cheek, un po' esotica, possiamo dire così. Due punti persi per il Milan, un punto invece secondo me guadagnato per il Bologna, che era in un momento un po' di difficoltà, come era fisiologico e come ci aspettavamo. Però partita divertente, Leo.
Partita molto divertente, la partita più bella del weekend.
Nettamente.
Era
un big match comunque sia.
Certo, era un big match, era da tanto tempo non vedevo una partita così bella, secondo me per qualità, per intensità, anche per gli errori, perché secondo me noi se vogliamo vedere belle partite nel calcio bisogna pure vedere qualche errore, perché se le due squadre fanno errori finisce 0-0.
Porta pure più emozioni.
Esatto,
dai.
Io a me...
Fossi quello... tifoso del Milan mi sarei sparato, penso, perché
certo,
pareggia però... che te pareggiano con rigore al 92esimo perché il ragazzino che è entrato, Poraccio, gli ha tenuto la maglia. Sbagli tu rigori.
Certo. A me quello che sorprende del Bologna, per esempio, è veramente... non tanto al di là della qualità di come gioca, la consapevolezza di questa squadra. In un anno Thiago Motta ha portato questa squadra a una consapevolezza secondo me veramente straordinaria. Io vedo il Bologna non è, a livello mentale è una squadra che non è fragile, o comunque se prende gol è una squadra che non si abbatte. Uno si aspetta Bologna va sotto a San Siro, magari dà in gol e che ne so, perde 3-0, invece non solo non va sotto, va in vantaggio, poi il Milan la recupera, però non molla, nella pareggia al 94esimo. Cioè, una squadra che già poi può anche perdere le partite, perché è una squadra oggettivamente che non è che ha dei fenomeni. A me, per esempio, piange il cuore vedere Calafiori in questo momento lì che gioca, quando la Roma lo poteva tenere, e comunque quest'estate la Roma aveva il 40% sulla futura anche rivendita. Quindi voglio dire, non lo so, a me dispiace vederlo là, e bisogna dare dei meriti a questo uomo che è Thiago Motta, che secondo me veramente ha un futuro roseo. Per quanto riguarda il Milan, sì, hai detto te poteva andare a meno 4 dalla Juventus, però a me, secondo me l'obiettivo primario del Milan è stare lì tranquilla, arriva a terza, non rischiare.
Farà,
la voglia sul quinto posto,
sul quinto 12, posto più 12, più 11, più 10 dal quarto, insomma,
è
Milan
difficilissimo.
A parte ribaltoni e ha ipotecato praticamente la Champions
League
del prossimo anno.
Io credo che l'obiettivo principale del Milan sia l'Europa League, cioè secondo me il Milan
a questo punto sì.
Penso proprio all'Europa League,
perché la Coppa Italia è smarrita.
E io ti dico che occhio, perché se Pioli dovesse vincere l'Europa League, poi sarebbe
valla a cacciare.
Valla a cacciare se vince l'Europa League. Anche se ieri delle Lombardia esce la notizia che Conte sarà il nuovo allenatore del Milan. Credo...
Farebbe molto ridere.
No, beh, credo le possibilità siano...
No, ridere anche per il passato.
Vabbè, Conte è professionista, pensa che è andato all'Inter da gobbo juventino.
Che bastardo.
Conte è proprio tifoso della Juve, lo sappiamo.
Certo.
Stiamo ancora godendo. Come diceva. Quindi sono professionisti, certo. E se va al Milan e vince lo scudetto, non lo so.
Vabbè,
vai, andiamo avanti.
Andiamo avanti, altra partita emozionante. Genoa Lecce. Ci sono tre partite che le farei in blocco per parlare delle ultime tre. Genoa Lecce 2-1, Verona Frosinone 1-1, Monza 1-0 sul Sassuolo. Godo, scusate.
No, no, ma devi dissocio. Non è vero.
No, ma Genoa due punti importanti. Lecce riesce più a vincere. E Verona Frosinone se fanno un piacere a testa. Monza torna alla vittoria contro il Sassuolo che gliela fa
Verona
più.
Verona non è che tanto piace.
No, vabbè, però Verona con
Frosinone.
Però partiva un po', ma soprattutto la cosa migliore. Che bello, gol di Caio Jorge, assist di Barrenechea. Il prossimo anno lo vedremo alla Juve, questa assist.
Caio Jorge mi sta piacendo, eh?
Tanta roba.
Demone di Francesco.
Che sono i demoni.
Che finalmente stava rischiando di perdere un'altra volta.
Vabbè, 1-1, 2-1 e 1-0. Insomma, ripeto, Monza tre punti importanti per scacciare via anche gli ultimi risultati negativi. Il Genoa molto bene invece per rimanere lì. Genoa 28 punti come il Monza, tanta roba.
Okay, perché è importante, c'è una bella.
E il Sassuolo invece male, che insieme a Lecce sono le due squadre che perdono. Lecce ancora tranquilla, Sassuolo no, direi proprio che no.
No, il Sassuolo rischia quest'anno, che il fatto che Dionisi stia ancora là è un mistero.
Voce corridoio, Xavi al Sassuolo prossimo. Comunque, ecco.
Ah, dopo facciamo questo.
No, piccolo discorso, facciamolo adesso perché sta partita che frega niente a nessuno.
No, non è vero. Ci sarà qualcuno che ti vota del Sassuolo.
A qualcuno, mi dispiace perché sono proprio Conte. No, è importante Klopp. Via da effetto domino. Klopp, video però bellissimo, tra l'altro, se mi posso
dire che mi sono emozionato.
Io mi sono emozionato davvero.
Veramente.
No, veramente bellissimo.
Molto cinematografica, come
direi, secondo me c'è stata Scorsese alla regia.
No, ci doveva essere sangue con una pistola.
Esatto, sì, vabbè. No, cazzate a parte, Klopp annuncia che a fine anno se ne va dal Liverpool, effetto domino, il giorno dopo, il pomeriggio, poco dopo.
La sera Xavi annuncia addio.
Xavi addio al Barcellona.
Meno male perché sta a rovinare Barcellona, Xavi è un allenatore.
Che Klopp possa andare a Barcellona, non lo so, no, però sappiamo tanto una cosa, Liverpool e Barcellona, due piazze caldissime,
te lo dico io,
dovranno arrivare due grandi nomi.
Xabia, te lo dico adesso, facciamo questa scommessa.
Xabi Alonso Barça.
Xabi Alonso Liverpool, e da quello che leggevo ieri, l'allenatore del Girona, Michel, credo si chiama, che lo si chiami così, probabilmente andrà a Barcellona. E a proposito,
c'è
una notizia che potrebbe anche Arteta dire addio all'Arsenal a giugno, quindi è un effetto domino delle panchine. Qui veramente
sarà più interessante
Arteta
il mercato.
Lo vedrei bene al Barcellona. Arteta, su me, è uno del Barcellona.
Espanyol, un po' giochista, ex giocatore come Xavi, cioè diciamo seguirebbero la stessa.
Xavi ha fatto una cosa, non so se hai visto, a parte che ha rimediato una manita da 3 a 5 è finita al Camp Nou. No, no, non gioca al Camp
Nou. Ha perso 3 a 5.
5 a 3, sì, col Villarreal. A un certo punto si gira verso le camere e dice: vergogna, vergogna, perché non gli hanno dato rigore. No, perché sto nano parlava che diceva: no, quest'estate mi parlava che Mourinho non dà l'esempio, o da lui l'esempio.
Eccolo.
Mi ricordo solo che se la metta.
Eccolo.
E non parla
subito
da Roma. Questi ci hanno rubato, scippato la finale Europa League.
Non
e
li
parla,
vero,
a quel paese.
È vero.
Torno
vero
sul campionato, non mi hai fatto dire delle partite. Posso?
Scusa, è bellissimo.
Fammi dire qualcosina. Allora, Sassuolo godiamo, ecco, stiamo godendo.
Ecco, se toccava dissociare, vabbè.
Stiamo scherzando, no, non sto.
Non è...
Monza comunque era una situazione le ultime settimane di difficoltà.
Detto.
Vittoria di palladiniana memoria.
Memoria,
effettiva. E...
mi scusi.
Devo dire invece sul Genoa, un piccolo inciso, Devo dire sta facendo molto
Mamma
bene.
Mamma mia, gran campionato.
Si è ripresa, ha avuto una fase secondo me di difficoltà, ci poteva stare.
E soprattutto, se posso, scusami,
poi,
ecco.
Parla.
È la sfida tra i bomberini, no? Reteghi, Kirstovic.
Che stai bomberini, ma che stanno a fare i bomberini? Ma come cavolo fa? Ma parla come mai?
Con Kostovic che sbaglia rigore, poi però segna. Reteghi però gol e assist. Reteghi che doveva arrivare stagionona, così niente di che.
Si è scocciato.
Importante però gol e assist. Questo
no, Reteghi anche... a me piace molto. Io ti dico, il futuro della nazionale italiana là davanti.
Che culo, se posso aggiungere.
Ma come ti permetti?
No,
ma guarda, è bravo.
No, buon giocatore, in un'ottima squadra quale Genoa, che per le risorse che ha sta facendo un ottimo campionato.
Mi piace molto Gilardino e mi ricorda veramente un uomo d'altri
Xavi
tempi. No, a proposito del Xavi, ecco una cosa non avevo detto. Ecco, pare che hanno fatto con l'intelligenza artificiale, parrebbe, hanno tirato fuori dei possibili nomi.
Ah, sì, l'ho
è
visto.
Uscito quel demone di Vincenzo Italiano. Un altro che non
sì, veramente, aspetta, spieghiamola bene.
Per me è meglio di Xavi Italiano.
Spieghiamola bene. Praticamente è uscita l'intelligenza artificiale che ha calcolato chi sarebbe il migliore allenatore per percentuale realizzativa, tutti dati, per il Barcellona. Quel demone di Vincenzo Italiano è stato il primo e Leone gongolava. Vabbè, secondo me sì, a livello di allenatore molto meglio, ma anche
so
più esperienza.
Xavi ha vinto la Liga, ma quest'anno sta a fa
sì,
malissimo.
Vabbè, qua la squadra ce l'ha vinto.
È uscito in Europa League, è uscito in Champions, è riuscito in Europa League. Cioè, secondo me lui se ne va a giugno perché ha capito se no lo cacciavano.
Vabbè, poi vedremo.
Poi che partite ci sono state? Le 18.
Tre big match, uno per la salvezza che è la Salernitana Roma.
No. Allora, partiamo da Lazio-Napoli alle
La partita 18. Più brutta del
Sono andato al cinema, quindi no.
La partita, io sì, la partita più noiosa della storia, ci saranno stati due tiri.
Bruttissimo.
Cioè io penso veramente a livello di tutto, cioè proprio lo specchio di queste due squadre che non c'hanno più niente a dare.
Beh, insomma, dai, stanno a lottare per la Champions.
E pensate che livello che c'è.
Vabbè, ma no, che ne pensi della Lazio giochista di Sarri, però? Che sarà ripresa, ma
sì, fai passare
tre pallini con l'Inter.
No, fa bene, sa fare i passaggi in verticale.
Ma
bravo.
Tu hai qualcosa con il dente avvelenato contro Sarri?
Non c'ho niente, no.
Cerca
non
di
niente.
Dirci cos'hai contro
c'ho
Sarri.
Che Lazio-Napoli è stata una partita orribile tra due squadre che, no, che rispetto all'anno scorso, e vorrei ribadire, prima e seconda rispettivamente, giocava un calcio bellissimo, bellissimo, e segnavano, prendevano pochi gol. Quest'anno piano tanti gol, non fanno gol, e infatti la partita di loro non poteva essere che nel più classico dei riposini pre-cena, no? dai 6 e mezza, che inizia mezz'ora, dice ok, mo metto a dormire, infatti così stava per accadere. 0-0, partita noiosissima che non dà niente.
Tutto Mazzarri continua anche però a non vincere una partita, manco Corbinocolo. L'hanno vinta una Salernitana De Riffa o De Raffa, gli ha fatta alla fine.
Al 96esimo.
Ma questo non vincono mai.
Partita noiosissima.
Però
brutta.
La Lazio, tu in, ecco, vabbè. Prima parliamo delle altre e poi dopo ti faccio una domanda alla fine. Voglio,
certo.
Te la faccio alla fine la domanda.
Ultima parentesi, ma sentare Ngonge, Lidstrom, Mazzarri.
Grandi acquisti. Ngonge, Donker. Mazzocchi è arrivato, si è fatto spelle.
Sì, no, sono entrati, hanno dato dimensione.
Acquisti imbarazzanti per quanto io non avrei presi.
Vabbè, fa numero. Comunque, cazzate a parte, è stata una partitaccia, è stata...
Una cosa tutta, è brutta.
Brutta, sì, brutta davvero. Bruttissima, perché... T'ho detto, proprio lo specchio della stagione di due squadre che l'anno scorso, primo e secondo, che facevano faville, eccetera, eccetera.
No, la Lazio le faville ne gli fa da
quest'anno,
non ha mai fatto in vita.
Sono arrivati secondi, tu sei arrivato settimo, quindi a
cuccia. Io sono arrivato alla Roma League e me l'hanno rubato.
Non
piango,
piagni, vabbè, piagnina, vabbè, da buon romanista.
Sei
scusate,
zitto, sei gobbo.
Mi voglio bene, se infatti.
Dove do un pizzo?
No, mi fa male la schiena, male sì. Rincricchi. Partita noiosa, non c'ho manco niente a dire. Partita meno noiosa invece sta Fiorentina-Inter.
Beh, per te, allora, Fiorentina-Inter, io ho visto il secondo tempo, quindi il primo me lo racconti te, dopo io ti dico il secondo tempo. Ho visto un Inter in difficoltà, che un po' chiusa, che cercava di ripartire, ha avuto vari contropiedi per chiudere la partita, non ce l'ha fatta. Comunque andare a Firenze,
Luca, no, che è Turam che è inciampato,
sì. Andare a Firenze comunque vincere non è mai semplice, perché
come la Juventus 1-0
è una
certo,
esatto,
rubamo.
A Juventus però ha fatto la partita, ha fatto un gol, poi non ha più
almeno noi abbiamo rubato, no, scherzo.
C'è da dire che è stata una partita interessante. L'Inter, secondo me, dopo che ha vinto la Supercoppa, comunque poteva avvertire anche un pochino di stanchezza, no? Nelle gambe, non è sempre, non è facile vincere tutte le partite. Invece, anche magari in momento di difficoltà, non giocando benissimo, vince. Questo, secondo me, è un segnale importantissimo. Perché sì, tu giochi sempre bene, ma se vinci pure quando giochi male, non ce n'è per nessuno. Secondo me, l'Inter.
E così è stato anche il primo tempo, se mi posso permettere, in cui l'Inter...
Ma il gol è da annullare di Lautaro, secondo te?
Tu l'hai visto?
Sì, l'ho visto.
Allora, la spinta c'è. Allora, io però dico sempre
se non,
una cosa.
Se... Fate... Non può intervenire se glielo danno diretta,
no,
al gol.
Sì, no, una cosa però io la farei sempre di.
Dici.
Per me quello è fallo, perché sì, la spinta è tanto plateale. Mm. Cioè non è una spintina. Però io mi dico, giocando, avendo giocato a pallone, è una spinta. Però quella per me va annullata. Però molte occasioni in generale, ci sono occasioni in tutte le partite in cui si recrimina, chi non ha giocato a pallone in parlasse. Perché spinte che lì vedi plateali, poi... Lo sappiamo ormai, tutti i giocatori di Serie A, prima di essere giocatori, hanno un altro mestiere, che è l'attori, fare gli attori, perché veramente sono clamoroso. Alcuni sono veramente bravi, il signor Nicolò Barella, che gli voglio bene, ma nazionale, meno male, a vita. C'è un dente avvelenato, però alcuni sono veramente simulatori nati. Anche il buon Lautaro, purtroppo non scorderò mai quel rigore dato in finale di Coppa Italia, dove si avvinghia lui alla gamba di Bonucci. Bonucci stando fermo gli danno rigore, però lì il VAR, mi sa c'è stava Bonolis al VAR, che non so se sapete è interista. Cazzo da parte, per me quello comunque sarebbe da nulla, perché effettivamente la spinta è tanto plateale. Capisco che lo danno, per me comunque danno là. In generale, però, parlando della partita, e basta anche con tanto errori arbitrali, anche se poi stanno veicolando il campionato. Come hanno detto alle Iene, un altro, non so chi, un arbitro che sta in Serie A. Comunque sia, l'Inter il primo tempo invece gioca meglio, gioca con intensità, trova il gol, ci prova di più. La Fiorentina è comunque invece ha retto e provava anche lei. Il primo tempo molto più equilibrato, il secondo, come ho detto te, molto meglio la Fiorentina, ma alla fine vince l'Inter, 3 punti fondamentali. Si riporta più una sulla Juventus, un po' Sandro Piccini, di Sandro Picciniana memoria sto commento così. E bene l'Inter, benissimo, ha detto te, 17 vinte, 3 pareggiate, una sconfitta, 10 gol presi, miglior difesa del campionato, 50 gol fatti, miglior attacco del campionato, insomma perfetti praticamente, a parte quella sbavatura col Sassuolo, i pareggi che ci possono sta. Vittoria importante, adesso avrà il big match con la Juventus che sarà fondamentale, perché se l'Inter vince dice quasi ciao ciao, perché andrebbe a più 4 con una partita in meno, che è con la
Juve un po' perde, la Juve c'ha la partita,
la Juventus non può perdere,
se perde per me il campionato
la può pareggiare, ma non la può perdere.
Sai perché dico che è finito se perde la Juve? Perché l'Inter è difficile, possa poi, cioè no, non per l'Inter, quanto per la Juve è difficile andare a recuperare 7 punti, cioè dovresti fare un girone di ritorno migliore di quello d'andata.
A questa Inter è difficilissimo, e poi la Juventus adesso avrà ancora, dopo l'Inter avrà partite semplici di Budinese, poi ci avrà Verona, Frosinone, poi però iniziano quelle toste, poi la Juventus ci avrà Napoli,
poi è Roma-Juve,
più là, però per dite, dopo queste tre che ho citato facili, Juventus avrà Napoli, poi Atalanta, poi ci avrà il Genoa, per carità, poi però avrà Lazio fuori casa, la Fiorentina, cioè la Juventus poi avrà un calendario difficilissimo, quindi sarà veramente
tosta.
Quanto
ci credi? Cioè, questo te la faccio la prossima settimana, la domanda in caso, però intanto tu ti aspetti la Juve possa ancora essere nella lotta per lo scudetto fino alla fine?
Sì, perché anche se diciamo con la partita in meno sono 4 punti non sono tutti, la Juventus già ne ha recuperati quando per esempio l'Inter ha pareggiato il Genoa a 2 punti, ha dimostrato di poter rimanere lì anche dopo poco, dopo la sconfitta del Sassuolo, la Juventus sembrava vabbè un'altra stagione di merda come le altre due, Allegri via, è rimasta lì all'inizio campionato, per carità, un'altra dimensione, però comunque sia la Juventus sta dimostrando che quelli hanno fatto 54 punti in 21 giornate, la Juventus in 21 comunque ne ha fatti 52 togliendo il pareggio con l'Empoli, meno 2, la Juventus sta facendo un ottimo campionato, che l'Inter campionato è straordinaria, come la Juventus, con una rosa nettamente inferiore.
Ha perso solo una partita per la Juventus,
esatto.
Era meglio perdere una partita più vincerne, perché troppi pareggi secondo me. 5,
capito, e la cosa straordinaria della Juve è che tu dici troppi pareggi quando gli dici 5 pareggi, che sono pochissimi, soprattutto perché la Juventus ne ha vinte 16. Ci credo perché la Juventus sta facendo un campionato talmente di alto livello che ci devo credere. Però, ripeto, sono consapevole che l'Inter è più forte e l'Inter è ancora più forte e sta facendo ancora meglio. Parliamo invece di una squadra, della tua squadra in questo caso, parlando ecco, un attimo sulla Fiorentina. Stop che non ci voleva proprio perché adesso sta tutta lì nel gruppone con una vittoria che avrebbe potuto trovare anche un pareggio, sarebbe stata sopra la Roma, con la vittoria addirittura sopra l'Atalanta.
La Roma ha superato la Fiorentina, così.
Sì, però ricordiamo sempre Atalanta, Fiorentina, Lazio, Bologna, Napoli e Bologna.
Poi si scontreranno più o meno tutte
le loro. Sì, si scontrano tutte le loro, perché questo aiuta la Roma. Aiuta la Roma, aiuta De Rossi che, come vi ho detto prima, 3 partite, 2 effettive, a parte un'amichevole, vittoria per 2-1, praticamente speculari, in cui il primo tempo è un po' così, il secondo segna 2 volte, poi soffre alla fine come un cane dopo che ha preso l'1-2, però vince. Tanta roba, velocemente, dico 2 parole, insomma, si vede secondo me già un pochino la mano di Rossi, che da dire non può fare miracoli, perché la squadra anche è quella, però è importante vedere che ha ritrovato dei giocatori che prima sembravano morti. Pellegrini, che segna ancora il secondo gol di fila dei Pellegrini, su assist de Karsdorp, roba che ai tempi del Mourinho sarebbe, non lo so, avrebbero rifatto il Colosseo nuovo.
Il primo anno l'Erbi vinto 3-0,
quest'anno intendo, pre De Rossi, proprio recente. Sì, sì. Segna ancora Pellegrini, Dybala su rigore praticamente infallibile, meno male perché c'ho Arfanta, godo, anche se purtroppo ho perso sta giornata, so che vi interessa. Però velocemente che c'è da dire? Roma che però si vedono dei miglioramenti, si vede, ecco, innanzitutto un'idea di giocare un po' di più a pallone. Prima per me non c'era proprio, ovvio, è molto di me, cioè non è ok la Roma poi è diventata Guardiola. Però te posso dire, se vede, non si vede che è De Rossi, perché lo vedremo tra un po', quello lo potremo dire, si vede che non è più De Mourinho, per quello te dico. Seconda vittoria su due, 6 punti portati, 4 gol fatti, 2 subiti, alla fine contro lo squadre non facili, ma te posso dire, De Rossi ha allenato la Spalpe in metà stagione prima di arrivare a Roma. Quindi per me sono già grandi risultati e soprattutto per adesso sono partito che la Roma doveva vincere e lo sta facendo. E non sono così sicuro che tutta la situazione che Mourinho c'ha intorno l'avrebbe vinta, questa in particolare. Comunque sia, De Rossi, 2 vittorie su 2, 6 punti, si sta ributtando lì in mezzo. La settimana prossima la Roma avrà il Cagliari in casa, mi aspetto un'altra vittoria. Questa spero un pochino più roboante, come fu all'andata, l'altro 4-0 vinse, mi sembra, 1. O 4-1. Vedremo la Roma, però per adesso De Rossi, che dire, 2 vittorie su 2 e anche i giocatori, ti ho detto, quelli che sembravano morti, bolliti, chiamali un po' come cavolo te pare, si stanno riprendendo.
Sono d'accordissimo con te, partiamo da un presupposto. E conta sempre il risultato, contava con Mourinho, conta con De Rossi, la cosa principale e più importante nel calcio è il risultato, soprattutto perché poi condiziona sicuramente i giudizi che diamo, quindi questo conta. Detto ciò, non sono d'accordo con quello che hai detto te, in realtà si vede già la mano di De Rossi, si vede poco, pochissimo, forse si è vista anche contro la Salernitana come contro il Verona nei primi 20 minuti. Nei primi 20 minuti la Roma cerca di giocare un po' più di intensità, palla a terra, cercando di verticalizzare, cosa che poi non ha più fatto per il resto della partita, è andata in difficoltà, difesa sicuramente dai primi minuti molto molto lunga. Secondo me, se vuoi giocare in questa maniera, il ragazzino Sabaudo deve giocare, Hausen non può non giocare perché è veloce, gli altri non lo sono. Quindi mi aspetto che Hausen dalla prossima possa tornare a giocare titolare. De Rossi, comunque, a De Rossi va dato tempo, perché c'ha la bacchetta magica, perché sta qua da 2 settimane. Aver iniziato così comunque è importante. Adesso contro il Cagliari ci sarà Angelino a sinistra, speriamo anche Baldanzi, vediamo quello che il mercato ci dirà. E che dire, non era facile comunque vincere a Salerno, perché ci ha perso la Lazio, ci ha pareggiato il Milan, lì la Juve ci ha vinto al 95esimo, il Napoli ci ha sofferto, quindi insomma non era assolutamente scontato vincere. Voglio essere fiducioso, dare tempo a De Rossi e vediamo. La Roma se deve qualificare in Champions, non è impossibile, perché il campionato è livellato talmente verso il basso che si può sicuramente fare, non è un'impresa. E De Rossi, quello che mi sta, e poi concludo velocemente, quello che mi ha contagiato di De Rossi fino ad ora è il suo entusiasmo. La Roma ha perso entusiasmo negli ultimi mesi dopo Budapest,
ha portato romanità,
quell'allenatore che secondo me uno degli errori di Mourinho è stato proprio quello ormai di dare le colpe sempre alla squadra. Mentre De Rossi nel post partita difende i giocatori, se le cose non vanno è colpa mia. Secondo me i giocatori prima o poi, se tu stai sempre a dire che è colpa loro, te la fanno pagare. Infatti Mourinho l'ha pagata questa cosa, quindi bene così, andiamo avanti con fiducia e forza Roma.
Ah, forza Juve,
mi dissocio,
e forza quello che ti fate in generale. Comunque, no, cavolata a parte,
va a Roma, se no non si capita niente.
Ecco, perfetto, non esperti di vita, non de calcio. Cavolata a parte, vi ringraziamo per averci ascoltato. Come al solito, ci ritrovate qua anche settimana prossima, mercoledì dalle 6 alle 7. E speriamo di avervi tenuto compagnia. Speriamo che abbiate gioito per le vostre squadre, soprattutto anche soprattutto per una cosa. Nazionale per Sinner. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Allora io direi che da Checco
e Leo
è tutto, buona serata,
buon calcio. Mm-hmm.
We'll be right back.